Parlavamo, maestro Carpenè, di diversi progetti. Abbiamo parlato sul progetto Bhutan e potremmo trascorrere ancora diverse ore per parlare di questo straordinario progetto, ma ce ne sono altri e soprattutto in paesi sempre dell'estremo oriente. In Giappone avete presentato l'Orfeo di Monteverdi.
Esatto. Allora, succede che la sera della prima in Bhutan c'era un americano, un filantropo, che fu presente a questo evento. Dopo lo spettacolo mi è venuto a congratulare sull'evento e, siccome lui vive in Giappone, c'è la famiglia in Giappone, mi ha chiesto: guarda, io vorrei sponsorizzare che voi veniste in Giappone a inventare un altro progetto. E quindi subito ho pensato all'Orfeo di Monteverdi, perché c'ha un'analogia con un mito giapponese. Allora, la storia di Orfeo, molto velocemente, che la sua moglie Euridice nel giorno delle nozze muore perché viene, diciamo, morso da un serpente, e quindi lei finisce appunto negli inferi. Lui, disperato, vuole andare giù negli inferi a cercarla, e quando va giù incontra appunto gli dei, Plutone e Proserpina, che acconsentono, al condizione che comunque lui non la guarda finché non sono fuori. Quindi riesce a identificarla, ma non la guarda. Poco prima di uscire dagli inferi, colto dei dubbi, cosa fa Orfeo? Gira e appunto la guarda, e in quel momento appunto la perde per sempre. Quindi questa è la storia. Invece nel mito giapponese ci sono due dei in cui lei, la moglie, partorendo il dio del fuoco, muore, ovviamente una morte molto dolorosa. E quindi anche lui, il dio, che si chiama Izanami, rimane molto addolorato e anche lui va negli inferi a cercarla con il divieto di guardarla. Quindi c'è un parallelo fra le due storie. Usando questa, diciamo, analogia, abbiamo creato uno spettacolo che univa delle espressioni, diciamo, italiane. Quindi l'Orfeo è una delle prime opere della storia di questo genere, scritto nel 1607, e con la cultura giapponese, in cui ci siamo trovati con, per esempio, il teatro No. Lì abbiamo avuto la fortuna di lavorare con una delle cinque antiche scuole di questo genere, che è la scuola di Hosho, quindi è una cosa molto prestigiosa, e anche con, diciamo, la danza classica giapponese, che è il Nyambuyo, e in più la musica di corte, che si chiama Gagaku. E quindi c'era questo straordinario dialogo di nuovo fra le due culture.
Sì, infatti questo fondere l'antico con il moderno è diventato più un po' la sua specializzazione.
Sì, antico moderno, ma anche fondere appunto due espressioni culturali che sono apparentemente distanti.
Certo. In realtà lei ha scoperto un pezzo di musica straordinario, che è Veremonda, l'Amazzone di Aragona. L'ha messo in scena al Festival di Spoleto del 2015 negli Stati Uniti. Anche questo è un progetto molto interessante. Ci parli anche di questo?
Beh, più che scoprirlo, perché appunto si sapeva, questa è un'opera di Francesco Cavalli, che è la generazione che segue quella di Monteverdi. Tutte le sue opere, mi sembra che quelli appunto ancora che sono pervenuti fino ad oggi, mi sembra che ci siano tipo 29, si sa che sono conservati alla Biblioteca Marciana di Venezia, quindi cioè, non è che li ho scoperti. La cosa che ho fatto invece era di portarlo per la prima volta in scena. Non esiste una edizione, non esiste una registrazione, appunto non esisteva neanche la forma, diciamo, di palcoscenico. E quindi questo era un lavoro molto interessante, in cui era un lavoro archeologico, no? Perché tu c'è un manoscritto in cui devi ricavare uno spettacolo. E quindi sono andato alla Marciana e mi sono seduto con il manoscritto a fare tutto il lavoro di trascrizione con questo manoscritto abbastanza complicato, perché ci sono le diverse mani di scrive, ci sono anche la mano dell'autore stesso che fa correzione, che fa questo e quell'altro, quindi ci sono, cioè era abbastanza difficile. Però alla fine sono riuscito a produrre questo performance score, la partitura appunto per lo spettacolo, e l'abbiamo portato al Spoleto Festival di Charleston, che sta negli Stati Uniti, nel 2015. Questo era un lavoro in cui veramente seguivo la filologia, no? Lo studio, il rigore quasi archeologico di portare ai nostri tempi una cosa del passato.
Lei pensa che sia possibile avvicinare paesi come il Bhutan anche alle opere successive, quindi quelle di Mozart per esempio, oppure arrivare addirittura a Rossini e poi successivamente a Verdi, Puccini?
Bhutan è un paese molto particolare perché appunto sta cercando di conservare veramente la sua identità culturale. Non c'è una grandissima apertura, anche se devo dire che comunque lì, anche lì, i giovani che stanno con, no, con l'arrivo dell'internet, con la televisione, si stanno abbracciando, diciamo, la musica pop, ecco, dell'Occidente più che la musica classica. Ma invece il genere operistica in molti paesi dell'Asia va molto forte, basti pensare alla Cina, che, no, con la costruzione di queste nuove città, ognuno ha un teatro d'opera all'occidentale, in cui l'opera viene vista come un status symbol, insomma. Quindi c'è anche questo sviluppo, no? L'opera per molte persone rappresenta quella cosa, non so, di raffinato gusto, di un certo status sociale. E ma per me questo è solo un aspetto dell'opera. L'opera può essere tantissime cose, e quindi non sono neanche d'accordo che l'opera debba essere canalizzata solo in questo modo qui. L'opera è anche, appunto, con questi esperimenti che faccio, è una cosa che possa appartenere a tutti.
Sarà possibile, sì, vederlo in un prossimo futuro anche qui in Australia?
Sì, guardi, io sto lavorando di portare alcuni di questi progetti. C'è un altro progetto di cui non abbiamo parlato, è il Flauto Magico in Cambogia. Stiamo sviluppando per esempio una coproduzione con Singapore, e una mia, cioè io vorrei lavorare che poi questa produzione venga ospitato anche in Australia. E anche qui parliamo di un dialogo fra le culture, cioè la cultura cambogiana, che come sappiamo dagli anni di Pol Pot venne quasi del tutto annullata, quindi c'è stato poi successivamente un grande lavoro di recupero, e questo progetto del Flauto Magico vuole ancora esaltare questo lavoro di recupero della grande cultura, diciamo, delle arti performative della Cambogia. E spero che appunto possa portarla in Australia.
Certamente, è un'opera interessante, soprattutto se presentata in un paese come la Cambogia, per tutto il simbolismo che il flauto magico rappresenta.
Esatto, esatto. Beh, anche lì abbiamo trovato un mondo parallelo nel poema epico che si chiama il Reamker, che è la versione cambogiana del poema epico induista, che è la Ramayana. E anche lì il protagonista perde, no, la sua principessa, anche lì viene assistito da un personaggio che è un metà scimmia, quindi, no, mentre in Mozart abbiamo Papageno, che ha a che fare con il mondo degli uccelli. Ecco, lì è un lavoro interessante che ho fatto, perché abbiamo già fatto diversi workshop con gli artisti locali, era di trascrivere la musica che Mozart ha fatto per il Glockenspiel, quindi lo strumento che suona a Papageno, l'ho trascritto per gli strumenti cambogiani, in cui, cioè, mi sono chiesto se Mozart fosse stato in Cambogia cosa avrebbe fatto. Certamente, cioè, pensando a questo strumento con poteri magici, avrebbe ricorso appunto agli strumenti locali. Quindi abbiamo una bellissima sonorità, molto esotica, molto particolare, molto evocativa, che sarà appunto il Glockenspiel di Papageno. Tutto questo sarà nella straordinaria cornice di uno dei templi del parco di Angkor, quindi stiamo tra le rovine di Angkor, tra la giungla, a realizzare questo progetto sul flauto magico.
Maestro Aaron Carpenè, grazie.
Grazie mille, grazie a voi.